möchte Sie herzlich willkommen heißen zur heutigen Veranstaltung der Fernebenengesellschaft. Besonders auch Professor Zükay und Herrn Carlo Gendari, beide Austriens. Professor Zükay wird den Vortrag halten mit dem Titel Pneuma und Komikas bei Freiland Webner. Ich stehe hier vor Ihnen als die Vertretung von unserem Präsidenten, Professor Walter Metzlagel, der derzeit in Dänemark ist. Mein Name ist Richard Hörmann und ich bin der Projektleiter des aktuellen Feierabend-Ebner-Projektes. Ja, vielleicht etwas zum Ablauf des heutigen Abends. Also ich werde gleich einige einleitende Worte sprechen, dann wird eben der Vortrag von Professor Zükay sein und also nach mir wird der Herr Pavelka den Professor Zükay etwas genauer vorstellen, dann wird es den Vortrag geben und zum Schluss werden wir dann eine Podiumsdiskussion noch haben. Jetzt vielleicht etwas zum heutigen Thema, weil der Titel Pneuma und Communitas vielleicht doch etwas sperrig ist und vielleicht nicht eben sofort heiß oder jedes Wort etwas damit verbinden kann. Ja, Pneuma, das ist also ein zentraler Begriff im Denken Ebners, in der Philosophie Ebners, natürlich biblisch inspiriert und meint also vor allem eben das neue Verständnis des Geistes, hat. Und ja, die zahlreichen Bedeutungen, die eben dieser Begriff bei ihm hat, die wird der Professor Zükay, auf die wird er sicher auch noch eingehen. Für mich in dem Zusammenhang mit dem anderen Begriff Communitas ist vielleicht wichtig darauf hinzuweisen, dass Ebner den menschlichen Geist also spezifisch individualistisch sieht, zumindest in seiner religiösen Dimension. Das heißt, der Mensch ist also Geist, vor allem dann, wenn er als einzelner Mensch also vor Gott steht und also auch im theologischen Verhältnis mit Gott sich befindet. Das heißt, es geht wirklich darum, dass der Mensch ein Einzelner ist, also nicht in einer Gemeinschaft steht und sich auch in dem, wie er zu Gott spricht, eigentlich sich keinem anderen Menschen verständlich machen kann. Und da ergibt sich zumindest für mich und aus meiner bisherigen Beschäftigung mit Ebner, eben eine gewisse Spannung, ein gewisser, ja, muss ich sagen, Widerspruch zum anderen Begriff, nämlich Communitas. Bei Communitas heißt ja übersetzt Gemeinschaft und wenn man von Gemeinschaft redet, dann meint man eigentlich normalerweise, dass es hier also, dass also verschiedene Menschen, viele Menschen zusammen eine Gemeinschaft bilden und damit auch gemeinschaftliche Überzeugungen teilen oder gemeinschaftliche Handlungen miteinander teilen. Und da ist eben die Frage, wie passt das eben dann zusammen, wie fügt Ebner diese beiden Begriffe zusammen oder wie unterscheidet sie? Ja, so viel so ein kleiner Abriss, vielleicht so eine Einleitung und ich möchte das Wort gleich weitergeben an den Ernst Pavelka und ihn bitten, Professor Zükay etwas näher vorzustellen.
Ja, wie immer, also übernehme ich die Vorstellung des Vortragenden. Wir haben heute den Silvano Zükay bei uns, geboren 1956 und er ist Professor am Departamento di Philosophia Storia Bene Culturale der Universität Trient. Er ist Professor für Theoretische Philosophie und Religionsphilosophie, hat 1980 unter dem Titel La Teologia della Morte in Karl Rahner, 1982 in Bologna erschienen, dissertiert. 1987 ist er in die Universität eingetreten. Eine ganze Reihe von Publikationen über Karl Rahner, Hans-Urs von Balthasar, Romano Guardini, Dietrich Bonhoeffer, Ferdinand Ebner, Maria Zambrano, Max Picard, Karl der Lager und den Brennerkreis allgemein haben seinen wissenschaftlichen Lebenslauf gekennzeichnet. Seine systematische Arbeit konzentriert sich auf die Philosophie des Schweigens, den theologischen Personalismus und philosophische Christologie. Wir freuen uns also an ganz bestimmten Grund besonders jetzt also auf den Professor Zükay hier seinen Vortrag in Innsbruck gewonnen zu haben, weil sich unter seiner Führung das Philosophieinstitut der Universität Trent zu einem internationalen Zentrum dafür an Ebener Forschung entwickelt. Also es ist eine unglaubliche Fülle an Publikationen, die das Institut zu Fernand Ebner auswirft. Und da wird also wirklich wahnsinnig viel gemacht. Wichtige Publikationen von Professor Zucal sind Interpretationen Theologica, die Hegel und Primo Balthasar sind in Genua 1985 erschienen, Romano Guardini La Metamorfose del Religioso, Tra Moderno e Postmoderno, in Urbino 1990, Romano Guardino, Filosofo del Silenzio, in Rom 1992, Ali delle Invisibile, L'Angelo in Guardini, in Brescia 1998, und Fernand Ebner, La Nostalgia della Parola in Brescia 1999. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass der Vortrag von Professor Zucal einer von 10 Vorträgen ist, die internationale Fernand-Ebner-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Haus der Begegnung hier in Innsbruck durchführt. Der nächste Vortrag wird bestritten werden am 26.06. Vom Jaroslav Jagiełło über Logos und Glaube im Secular Age. Und der übernächste wird dann sein am 17.09. der Walter Thiering, der über Physik und das Wort in der Natur sprechen wird. Und damit übergebe ich das Wort an den Professor Zucal.
Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst will ich mich bei den Organisatoren Richard Orban, Herr Pavel Kafur, diese Einladung bedanken, über einen Philosoph zu sprechen, der mir besonders lieb ist. Und dies in der Stadt, wo er seine Werke veröffentlicht hat. Da mein Deutsch sehr schlecht ist, werde ich meinen Vortrag auf Italienisch halten, aber die genaue Übersetzung ist heute schon verteilt worden. Wir sind jetzt bei der Schnitt 1 Vorbemerkung. Pneumatologo più che filosofo si autodefiniva Ferdinand Ebner. Frammenti pneumatologici, recita il titolo della sua opera fondamentale, uscita nel 1921 e che Bernard Casper definisce geniale, anche se rimasta frammentaria e inquativa. Tali frammenti pneumatologici dischiudono la parola che avviene tra l'io e il tu, le realtà spirituali della vita, esplicitamente entro l'orizzonte della sua dottrina dello spirito, in vista della centralità della fede trinitaria. Illuminante in tale direzione un appunto del 24 aprile del 1921. La fede nella parola è la prima esigenza della fede, l'ultima però è la fede nella Trinità. Pneumatologia è altresì l'approdo teoretico finale della ricerca del filosofo austriaco. Quando Ebner darà alla propria opera fondamentale il sottotitolo di Frammenti pneumatologici, intende con pneumatologia la dottrina dello spirito della parola riferita all'uomo quale essere parlante, udente e dialogante. Ciò in virtù dell'incrocio in Ebner, anzi della sovrapposizione tra spirito, pneuma e parola. In un appunto del 30 luglio del 1921 Ebner scriveva: se esiste un'intuizione pneumatologica, l'unico suo possibile oggetto è il linguaggio, la parola. È il linguaggio ad avere valenza pneumatologica, nel senso che esso è dialogo, è parola nell'attualità del suo essere pronunciata, è connessione di parole, proposizioni, vorte, non di semplici parole vocaboli, Wörter. Il linguaggio è il fatto pneumatologico, nel senso che ognuna delle sue proposizioni, in cui la vita spirituale degli uomini viene letteralmente portata al linguaggio, significa porre il rapporto tra l'io e il tu. La parola è così, in Ebner, la luce che rende visibile la realtà dello spirito, costituisce la fondamentale erofnuca apertura della vita spirituale e in tal direzione si va a situare la cosiddetta filologia fondamentale di Ebner. Proprio in virtù di questa sua forza, insieme fondativa e dischiudente, la parola è essenzialmente indisponibile, e, soprattutto, inafferrabile entro una pretenziosa sistematica concettuale. In questo senso la proposta di Ebner intende qualificarsi come pneumatologia della parola, ovvero come quell'apertura alla parola originaria della creazione, della redenzione e della riconciliazione, che è sempre una parola umanamente impossibile, ma a partire dalla quale si fondano tutte le uniche parole possibili tra gli uomini che si incontrano entro un'autentica e non meramente virtuale communitas. Ecco un passo cruciale in cui Ebner postula la definizione del proprio cammino teorico. Se si vuole una formula per indicare un tale pensiero che si sforza di comprendere il significato spirituale della parola, la si chiami pneumatologia della parola. Questa è l'espressione corretta, tanto più corretta e significativa, in quanto in questa pneumatologia si fa chiaro che in senso assoluto non ci può essere nessun'altra pneumatologia se non la pneumatologia della parola. Filosofia non è, al contrario, si tratta piuttosto del suo superamento più radicale. Ancor meno vuole essere scienza, benché essa sia realmente conoscenza obiettiva, che proprio nella parola ha il suo appoggio oggettivo, la possibilità della sua oggettività. La posizione assunta da Ebner è in tal senso una vera e propria sfida teoretica. Pensare alla parola non più soltanto nei suoi significati convenzionali o grammaticale o logico o fisico fonetico o comunque in senso lato formale, ma esclusivamente nel suo significato pneumatico. Per Ebner il fatto che la parola abbia un significato spirituale non potrà essere però dimostrato utilizzando il classico procedere e argomentare teorico. Il suo tratto spirituale emergerà in modo netto e certo soltanto nell'esperienza interiore. A ciò si potrebbe immediatamente obiettare che questo appare un discorso di primo acchito tautologico. Della parola autentica si può indicare e costruire soltanto una pneumatologia, non una filosofia, non una scienza, ma a sua volta la parola è un punto di riferimento ed appoggio oggettivo. La pneumatologia, anzi, propone, postula una sua particolare oggettività, individua un design dello spirituale nell'uomo e, soprattutto, il fatto che la parola non può che provenire da questo. L'intuizione di Ebner è che, a suo dire, non solo non ci troviamo di fronte a un circolo chiuso, ma che anzi sia proprio questa l'unica via d'uscita per la dialettica che comporta la parola nell'uomo. Il termine pneumatologia appare in Ebner a partire dal 1917, trae il proprio significato dal passo di San Paolo, 1 Corinti 15, 44, 47, con la celebre opposizione dialettica sul piano antropologico di Anthropos pneumatikos e Anthropos psychikos, passo da lui citato fin dal 1915. Ebner riprende più volte il senso di tale contrasto antropologico tra l'uomo riferito solo a se stesso e l'uomo che si riferisce allo Spirito di Dio. Se la pneumatologia è quell'orientamento di pensiero che vuole attingere in modo obiettivo la realtà della vita spirituale nell'uomo, essa non può non imbattersi nella parola. C'è in tal senso un legame essenziale, inscindibile della parola con la dimensione dello spirito. Proprio la parola, solo la parola, costituisce la chiave d'accesso al mondo dello spirito. Nel mistero della parola si nasconde e si rivela null'altro che il mistero stesso dello spirito. Si viene quindi a stabilire una circolarità aperta di parola autentica e di pienezza di vita spirituale. La fecondità spirituale è la fecondità verbale, che non è mai capacità umana, ma irruzione dall'alto. Solo la parola divina, infatti, è in grado di porre nell'uomo la vita spirituale, che è vita nella parola e grazie alla parola. Spirito dunque è parola e la parola è spirito. Questa è la lettura ebneriana del pneuma neotestamentario, in specie paolino. Cito: mentre psiche è riferimento, che però già dà come premessa la spiritualità della natura e di ciò che è naturale a se stesso, pneuma è lo spirituale nell'uomo nel suo riferimento a Dio. La psiche si trova sempre nella condizione di perdersi nella infinità del molteplice, ovvero nel mondo. Pneuma invece si ritrova nella infinitudine dell'uno in Dio. Pneuma è l'eterno nell'uomo e nella temporalità dell'esserci. Rappresenta in certa misura il principio di anticipazione dell'eternità e insieme della sua rammemorazione nella parola. Solo grazie alla parola, quindi, l'uomo può divenire ed essere a sua volta spirito, può accedere allo spirituale, configurare il tratto spirituale della propria esistenza. La parola, dice Ebner, nasconde in sé, come ultimo mistero, fino ad ora non svelato, la formula oggettiva della spiritualità dell'esistenza umana. La parola è l'apocalipsis, manifestazione misteriosa, manifestazione del mistero dello spirito. Fra i pensatori dialogici, Ebner fu dunque il primo ad elaborare esplicitamente nello spirito del cristianesimo le premesse pneumatologiche per la prassi dialogica e per ogni autentica comprensione dialogica. Solo Ebner, infatti, ha espressamente inserito nel pensiero dialogico la dimensione del pneuma neotestamentario, tradizionalmente indicato come una terza persona divina, postulando, anzi addirittura, una comprensione dell'esistenza sul modello della teologia della Trinità come qualcosa di ineludibile per l'esistenza. Non a caso, il 4 ottobre del 1917, Ebner annotava la domanda retorica se sia possibile una pneumatologia come dottrina dello spirito, ovvero come la dottrina del significato delle tre persone, quale convincente spiegazione di una conoscenza vincolante delle tre divine persone in vista del personale essere uomo. Lo può confermare un'osservazione del 17 giugno 1920 che riassume il suo pensiero trinitario. Cito: l'intera vita, l'intero essere è grazia divina. Il suo senso pieno, questa frase, lo raggiunge solo nella preghiera dell'uomo, che avviene nel senso di quel pensiero: tu sei e io esisto grazie a te. La realtà tripersonale di Dio corrisponde al rapporto della grazia di Dio verso l'uomo. Dio, Padre, ha creato l'uomo. La sua vita e il suo essere consiste nella grazia di Dio. Dio l'ha creato mediante la parola, lo ha creato dicendogli: io sono, tu sei grazie a me, il che corrisponde al senso della preghiera che, all'opposto, dal punto di vista dell'uomo e nella sua prospettiva, afferma: tu sei e io esisto grazie a te. Nella parola, tramite la quale Dio ha creato l'uomo, si trova la grazia. Dio ha creato l'uomo perché Dio è amore. La parola e l'amore sono una cosa sola, sono una cosa sola nel loro fondamento spirituale. Cristo media all'uomo la grazia divina che è vivificante, Cristo media il rinnovamento dell'uomo allontanatosi da Dio, la rinascita dell'uomo nello spirito e nella verità. Cristo è la parola che era sin dall'inizio, che si è fatta carne, in Cristo risiede la pienezza della grazia, Cristo è però in maniera assoluta un caso unico, cioè la vita eterna che si è resa un fatto storico, che è entrata nel tempo e nella contingenza. Cristo è la mediazione della grazia in quanto fatto storico. Lo Spirito Santo media all'uomo la grazia di Cristo, lo agion pneuma è la mediazione della grazia come fatto astorico. La creazione è un evento verbale, così come un evento verbale l'avvenuta nel mondo del Logos. E infine, parola è lo Spirito. In tal modo l'uomo, nel rapporto dialogico personale con il Dio unitrino, trova la propria patria ed origine sovratemporale. Ebner motiva così la propria pneumatologia in una dimensione spirituale delle tre divine persone che abbraccia l'essere persona dell'uomo. Fai das sein als Gesang und das Gnade in der dialogischen Pneumatologie, Ebners. La pneumatologia ebneriana matura in totale solitudine, senza veri interlocutori, ciò rende davvero più faticosa e sofferta la sua strada in rapporto a quella di altri pensatori dialogici come Rosenzweig e Martin Buber. Anche se la grande svolta nel suo percorso esistenziale e teoretico avviene nel 1116 con il ritorno al cristianesimo e con la fondazione cristologica della sua dialogica, una vera svolta in direzione dialogica, una vera svolta si fa sentire quanto prima in lui. Già nel 12 si rintracciano nei suoi appunti e diari tracce del principio dialogico. Questo lo rende davvero un precursore di questo movimento di pensiero, per lo più di radice ebraica. Questi primi indizi hanno soprattutto una valenza etica. C'è infatti alle spalle l'opera inedita Ethicum Leben. Qui, afferma Ebner, sta il problema più difficile per l'etica, il riconoscimento dell'io nell'altro, mediante cui appunto esiste il tu, la posizione del tu come esigenza morale. O, poco più tardi, siamo all'inizio del 1113, una oggettivazione dell'io bisognerebbe cercarla francamente nella posizione etica del tu. La riflessione iniziale si gioca intorno alla questione del linguaggio e pone il nostro filosofo pienamente dentro la svolta linguistica del Novecento, anche se con il timbro del tutto peculiare del rapporto, a suo dire, ineludibile tra linguaggio e spirito. Per Ebner proprio il linguaggio diventa il dato previo in cui soltanto l'uomo può diventare essere spirito, e insieme come ciò in cui l'uomo stesso è e può essere linguisticamente creativo. Anche la dimensione del linguaggio ha sempre per Ebner un risvolto etico, perché in esso l'uomo, al di là della possibilità che si ritrova di una dimensione linguisticamente originale e creativa, è insieme l'essere che parla eticamente impegnato. Con questa assunzione del linguaggio come luogo antropologicamente decisivo, tutto è pronto per quella seconda dimensione davvero fondamentale in Ebner, che si può definire, utilizzando un'efficace espressione di Bernard Casper, il salto nel dialogo, der Sprung in das Gespräch, e la correlata comprensione dell'accoglimento della parola divina ed umana ritmata su essa nell'ottica di una ontologia del dono, meglio del dono donato, della grazia. C'è un'importante annotazione di Ebner del 16 giugno del 22 che ben riassume questa sua peculiare concezione dell'essere: che tutto l'essere è grazia, che ogni grazia dell'essere è nella parola, che l'uomo vive della parola, che tutto ciò che è grazie alla parola. Ed essa rinvia ad un'altra notazione dello stesso tenore, siamo al 5 settembre del 1921, l'affermazione esistenziale di una proposizione è ist, zat, usando l'es gibt, il si dà, non è senza un significato profondo. In essa tutto l'essere viene concepito come dono, in ultima analisi come grazia. Ebner quindi, nel cercare un verbo che esprima l'attualità dell'essere come dono e grazia, si imbatte nello stesso verbo che anche Rosenzweig individuerà e che in seguito verrà utilizzato anche da Heidegger, il verbo si dà es gibt. Il carattere dell'essere come dono è dunque la prima cosa non riconducibile a null'altro, ovvero ciò in cui per Ebner l'essere e il pensiero sono racchiusi insieme, è il circolo con cui il pensiero di Ebner ha inizio, il circolo che deve poi inverarsi. Di Dialogische Pneumatologie Ebners. Poste queste premesse, possiamo rivolgersi all'opera principale, ai frammenti pneumatologici, e puntare anzitutto alla spiegazione del titolo, che reca in sé almeno implicitamente quello che il filosofo ritiene il suo Grundgedanke. Anzitutto das Wort, la parola, è rivolgersi dell'io al tu, creando un ponte tra le due realtà spirituali. Per l'uomo esiste però anche un solo tu, per l'appunto Dio, che fonda ogni darsi del tu tra gli uomini. Per questo ogni linguaggio procede da Dio, è previamente dato per l'uomo, va compreso nella sua autenticità, così come nella sua deiezione, a partire dall'origine spirituale, ovvero divina, della parola. La parola, scriveva, il cui possesso soltanto rende possibile il linguaggio, la parola, compresa in ultima istanza nel suo essere donata all'uomo, viene da Dio, così il linguaggio, questa è anche la convinzione di Haman, è di origine divina, è per antonomasia qualcosa di trascendente, di soprannaturale, una faccenda della vita spirituale, non della vita naturale. La parola doveva ricevere la vita da Dio, perché la vita non sarebbe di per sé in grado di trovare la strada per la parola che nell'uomo risveglia la vita dello spirito. Ma questa parola, per Ebner, che medita senza sosta il prologo di Giovanni, è dovuta diventare carne per esprimersi, per parlare all'uomo. In tal modo non solo è dato il vero oggetto e contenuto della fede, ma soprattutto Dio, che è l'amore, si è fatto uomo in Gesù per strappare l'uomo al pericolo della sua entwerdung spirituale e rivelargli il senso della sua esistenza. Questa derealizzazione o involuzione, che per l'uomo è una sorta di entropia ontologica sul terreno dello spirito, rappresenta per Ebner quell'irreale esistenza di sogno che conduce l'uomo chiuso in se stesso e che la filosofia consacra come propria sfera. Infatti, lui afferma, ogni filosofia vive di idealismo, ma in tal modo l'uomo sogna dello spirito, non riesce a divenire consapevole del suo sognare e di se stesso nel sognare, non sa ancora nulla di se stesso, dell'io, dell'io reale. Infatti, dietro ogni sogno, anche dietro quello dello spirito, si cela un'infelicità fatale e l'idealismo ha solo il ruolo di una malattia entro la vita spirituale dell'uomo, perché da solo non riesce a liberarsi da questa discrepanza tra idea e realtà sulla quale si fonda e che egli stesso postula. Alla fine può solo abbandonarsi nella revoca dell'idea. Forse che, chiede provocatoriamente Ebner, l'uomo deve essere forse un genio per giungere a delle conoscenze pneumatologiche. All'idealismo si contrappone il realismo dello spirito. Questa è dunque la realtà spirituale, meglio sono le realtà spirituali che troviamo nel titolo della sua opera. Davvero reale è unicamente ciò che si dà nella parola giusta, das rechte Wort, tra io e tu. Infatti, l'io e il tu sono le realtà spirituali della vita, e l'io esiste solo nella sua relazione con il tu, mai al di fuori di questo. Il problema fondamentale per la questione pneumatologica è capire cosa davvero intenda Eben con spirituale, anche se nel rapporto con Buber, in questo caso un contenzioso polemico, emerge in modo netto. Cosa significa spirituale? Il suo contenuto si identifica con pneumatologico, ed è inteso in senso paulino. Corrisponde per Eben al medium, al transvision. Questa dimensione non viene costituita dall'io e dal tu, nel loro permanere divisi, ma invece già da sempre è anteriormente luogo, l'evento del loro incontro in cui e per cui entrambi, l'un per l'altro, diventano se stessi. Mentre Buber ha esteso un tale Zwischen al mana o renda dei primitivi, da cui si diparte una strada che poi conduce al Brahman nell'accezione originaria, alla Dynamis dei papiri magici, alla Charis neotestamentale delle lettere apostoliche, e infine allo spirito nel senso del Ruah vetro-testamentario, oltre che al pneuma neotestamentario, per cui lo spirito è parola, Ebner non condivide tale strada che appare tortuosa, discutibile, propria di un mistico dall'intonazione lirica. Per lui il tra è proprio soltanto pneuma parola, è in estrema sintesi quanto di divino è previamente dato da Dio con la realtà della parola, in tal senso tra l'io e il tu si costituiscono e si relazionano, meno ancora si costituiscono ontologicamente relazionandosi. Geistige creatività. Creativo può essere in senso proprio solo lo spirituale, che è la parola divina umanamente inattingibile. La parola divina è generativa e creatività in senso pieno, la parola umana è semmai, più modestamente, maieutica, frutto di un atto insieme libero, umile e rispettoso. Lo spirito umano è soprattutto e più modestamente senso della parola e per la parola, nell'atto di comprenderla, nel suo andare incontro alla parola in modo totalmente recettivo, senza ridurla mai a sé, ai propri schemi, soprattutto rispettandone sempre la sua divina extraterritorialità. Lo spirito umano è atto di ragione, vernunft, accogliente, prendendo questo termine per il suo significato etimologico che assume la lingua tedesca, vernunft da vernehmen, ovvero percepire, recepire, accoglienti, ragione quindi con una sorta di orecchio spirituale per la parola. Non è lo spirito umano in senso proprio atto di intelletto festand afferrativo. Esso assume comunque una partecipazione concreativa proprio soltanto nel suo andare incontro alla parola pneuma. In tal modo l'uomo potrà vivere nella realtà dell'amore di Dio e del prossimo. Cito, la parola e l'amore vanno assieme. È vero che l'uomo attinge dalla parola e dalla ragione, posta in lui dalla parola medesima ogni forza di conoscenza, ma nel fondamento ultimo del suo essere data all'uomo la parola è al servizio dell'amore, dell'amore di Dio, dell'amore del prossimo che questo esige. La parola giusta è sempre quella che dice amore e che ha in sé il potere di abbattere le muraglie cinesi. Quindi vedete, già la sola spiegazione del titolo, dei frammenti, ha permesso una penetrazione nell'interesse cruciale dell'opera fondamentale di Eben, nei suoi nodi teorici decisivi. Anzitutto, inseparabilità di parola e amore. La parola e l'amore devono appartenersi reciprocamente come veicoli rispettivamente oggettivo e soggettivo del rapporto tra l'io e il tu. Io e il tu, in ultima istanza l'uomo e Dio, queste realtà della vita spirituale trovano nella parola la loro esistenza oggettiva, nell'amore quella soggettiva. Il vero io esiste laddove, quando si muove verso il tu divino ed umano. La parola e l'amore sono veicoli autentici del suo rapporto, del suo movimento verso il tu. In secondo luogo abbiamo la sua concezione dello spirito pneuma e in specie della dialettica psiché-pneuma. Il pneuma è per noi, entro il rapporto della persona parlante con la interpellata, e dunque l'atmosfera spirituale in cui la parola respira e vive, in cui noi siamo immersi. La dimensione pneumatologica investe allora non solo la parola, il linguaggio, le lingue, ma, come affermava anche Rosenzweig, fino anche la grammatica. Nella parola si trova infatti la chiave per la vita spirituale. Perché, si chiede Eben, non si dovrebbe addirittura intraprendere il tentativo di una grammatica pneumatologica? Se dunque la parola, la lingua, i linguaggi, fino anche la grammatica vengono ripensati davvero fino al loro fondo, alla loro autentica origine, allora il pneuma realmente, dirà Eben, è lo spirito nella terza persona, l'agion pneuma del Nuovo Testamento, nel quale l'uomo viene rigenerato, riceve il nome di figlio di Dio, che secondo il Vangelo di Giovanni sono destinati a ricevere quanti credono in Cristo, lo spirito di verità che il mondo non ha accolto. Così per Ebner parola, spirito è nella sua origine il rivolgersi verbale di Dio all'uomo, per cui questi è solo allora costituito davvero come io, e Dio è appreso come l'unico suo vero tu. La parola doveva appunto ricevere la vita da Dio, perché la vita non sarebbe di per sé in grado di trovare la strada per la parola che nell'uomo ha creato e risveglia la vita dello spirito modulata su quella dello spirito di verità. È dunque proprio dell'essenza pneumatica del linguaggio che solo in quanto previamente dato esso può essere poi colto ed elaborato dall'uomo. È questo che determina l'essenza del linguaggio, della parola, nella sua spiritualità, che è qualcosa che si estende tra l'io e il tu, tra la prima e la seconda persona, come si dice nella grammatica, che dunque da un lato presuppone il rapporto tra l'io e il tu, mediato dalla parola, dall'altro lo stabilisce, lo pone in essa. Per questo Ebre contrappone radicalmente psiche e pneuma, psicologico e pneumatologico. Senza la relazione dell'io con il tu, relazione che rende possibile l'autoaffermazione dell'io, ovvero con l'autoaffermazione positiva di sé che si realizza solo nell'ambito dialogico e che è radicalmente diversa dall'autoposizione solipsistica dell'io, chiuso e arelazionale, cosa che giammai va intesa in senso psicologico, ma sempre solo pneumatologico, non solo non sarebbe alcun io, ma nemmeno alcun linguaggio. Egualmente l'io concreto e i suoi pensieri sono di duplice genere, a seconda che siano insolcati nell'io inteso come psiche o come pneuma. Nel primo caso saranno i pensieri dell'io psicologico che si chiude di fronte al tu e che nella sua realtà volitiva si riferisce a se stesso, oppure i pensieri dell'io pneumatico che cerca e trova la sua realtà e determinatezza esistenziale in rapporto al tu. Infine, è solo da quell'atto di chiusura dello spirituale nell'uomo, che non va mai inteso in senso psicologico, ma pneumatologico, dell'io di fronte al tu, che è stata creata la sfera dello psichico. Nel Hikai Sankai, nell'autosolipsismo dell'io da ciò prodotto, lo spirituale nell'uomo diviene psicologicamente concepibile e l'uomo diviene oggetto della psicologia. La psicologia che segue la logica della psiche è per Ebner la dottrina della logica più subdola, erronea, disconoscente la realtà pneumatica nel suo primato sulla psiche, la logica dell'io nella sua solitudine e dimenticanza del tu. Ben misero sarebbe il destino di un'umanità concepita in modo esclusivamente psicologico, essa potrebbe esistere solo come specie, come tipo. Infatti con la natura non si sa mai esattamente dove finisce l'individuo, dove inizia la specie, i suoi individui sono nuotatori nella corrente della vita, le cui forze si esauriscono nel tenersi a galla, finché non vengono di nuovo inghiottiti da quegli stessi flutti che li hanno generati. In tal senso la parola, nella sua valenza pneumatologica, quest'eterno nell'uomo, donato appunto dalla presenza della parola, è autentico fattore immunizzante nei confronti della deriva tipologica. La vita dell'uomo è un torrente che mediante la parola è preservata dallo scorrere senza fine, dallo scorrere nel nulla, della morfia dell'inesistenza. In realtà una tale umanità non sarebbe naturale, bensì un'umanità sprofondata nell'onirico spirituale, chiusa al tu della rivelazione dello spirito parola. La prospettiva pneumatologica di Ebner vede dunque il pneuma agire come mediazione tra Dio e il figlio fatto uomo. Lo stesso pneuma può anche, una volta donato agli uomini, offrire loro la possibilità di un essere e di un agire divini. Questo pneuma è dunque sia quella dimensione assolutamente intima nell'io che lo determina ad essere figlio, gli fa dire Abba padre, sia lo svishen verbale che fonda la vera relazione intraumana in quella profondità trinitaria, in un modo che in dimensione puramente intramondana non avrebbe mai potuto essere realizzata come autentica relazione personale. Pneumatologia, un cristologhi, la dimensione pneumatologica si salda poi in Ebner con quella cristologica. Solo il Cristo, parola incarnata di Dio, infatti non è un puro tipo, ma è l'assoluto caso unico che abbatte ogni approccio tipologico all'umano, omologante ogni differenza. Ebre non teme di conferire all'uomo interpellato da Dio parola in Cristo lo stesso attributo di Cristo, l'essere anche l'uomo un assoluto caso unico, meglio a stare di fronte a Dio come il singolo. E questo è un passaggio decisivo di Ebner che insieme prosegue, completa la lezione di Kierkegaard, ma si allontana anche in modo netto da Buber. Nel vero senso della proposizione io sono, significa essere un individuo non solo fisico, ma soprattutto spirituale, significa essere un assoluto caso unico. Un assoluto caso unico però l'uomo non lo è mai davanti all'uomo, non lo è neppure nell'ikai sankai della sua esistenza, ma lo è e lo deve essere davanti a Dio. Ma l'uomo da se stesso non diventa mai un assoluto caso unico, neppure nel suo rapporto con Dio. Lo diventa solo mediante Cristo, lo diventa nella Glaubensforderung che Cristo gli rivolge in questa sua fede. Egli è assoluto caso unico nella personale attualità della parola che era in principio e davanti ad essa. Cristo è non soltanto caso unico assoluto come l'uomo davanti a Dio, egli pretende, domandando la fede, di esserlo anche davanti agli uomini. Proprio su questo terreno si radica la critica che Eben mosse in seguito a Buber, pur riconoscendo nella stupefacente prossimità, d'essere proprio lui l'antimistico, un mistico dall'intonazione lirica. Se Buber, infatti, risaliva e incrociava il tu divino a partire dall'io tu intraumano, Eben sede percorre con decisione la strada diametralmente opposta. Tutto parte e si fonde nel rapporto con Dio, nell'estrema solitudine di questo rapporto che si basa su una fede nuda, radicale, che si gioca tutto. Fede nella parola cristica che diviene piena e autentica solo dinanzi al grido d'abbandono di Gesù sulla croce. Infatti, il farsi uomo di Dio, che era divenuto assoluto nel grido di Gesù sulla croce, Eli Eli, lama sabattani, il grido più terribile che su questa terra sia mai uscito dalla bocca di un essere vivente che fece tremare la terra, è il più grande mistero nella vicenda del mondo che non può essere compreso altrimenti che nella fede. Fede che nel suo ultimo, definitivo fondamento si declina sempre come Glaube an das Wort, che è fede nello Spirito. Non si declina mai in futili dimostrazioni dell'esistenza di Dio che non conducono mai a un effettivo rapporto con Dio. La fede autentica non esige prova alcuna. Fede che non possiamo mai capire se essa la nostra fede oppure anche la fede in un altro, così come invece possiamo capire quanto ci è dato in una determinazione matematica o più in generale scientifica. Glaube gegen Verstehen. Infine, fede come totale prestazione esistenziale personale, Glaube als totaler Einsatz der Existenz, che grazie all'intervento della decisione dell'intera persona permette l'inserzione della vita spirituale nell'uomo e della sua salvezza. La fede deve però sempre passare al vaglio della croce, questa è la cruna del lago, come Ibn ben si esprime il sorprendente saggio passo su der Brenner, das Kreuz und die Glaubensforderung. Infatti, solo l'assoluta incarnazione umana di Dio nell'ultimo momento della vita di Gesù rende libero l'uomo interiore per la fede, mette a nudo l'interiorità dell'uomo, cioè il suo proprio abbandono da parte di Dio. In tale contesto si innesta anche la lettura beneriana del peccato d'origine e della genesi di un nuovo linguaggio articolato come Veshrai, grido di dolore rivolto a Dio e determinato dall'incolmabile lontananza dell'uomo da Dio. Del resto già la parola originaria, Urwort, come prima espressione umana all'atto della creazione, procede da una interiezione di dolore e dal significato di io sono e soffro, posto nell'essere mi colgo immediatamente sofferente perché gravato da uno status ontologico indigenziale, da un'attesa relazionale insopprimibile, dal bisogno del tuo divino che mi ha creato parlandomi e a seguire del tuo umano che riverbera il tuo divino. La parola originaria come grido di dolore è nel suo ultimo fondamento un'invocazione a Dio. Questo grido di dolore, dopo il momento originario, si replica ad ogni nascita e ha cambiato di segno ed ha assunto una valenza tragica nel peccato originale. Scriveva, una parola originaria deve dunque essere stata una proposizione nella prima persona, scaturita da un grido di dolore. L'uomo continua anche ad oggi a nascere con un grido di dolore. Un grido di dolore fu anche la sua prima parola dopo il distacco da Dio. All'inizio del linguaggio post-edenico, non però nella divinità della parola che, posta nell'uomo e creando la spiritualità della sua vita, rese pienamente possibile il linguaggio, quanto piuttosto nell'umanità della sua origine e divenire dopo il distacco dell'uomo da Dio. All'inizio del linguaggio si trovava lì uscito da un grido di dolore e divenuto profugo, heimatloser, in questo mondo, dopo quel distacco da Dio, condannato ad una deriva pneumatologica. Pneuma libeum communitas, quanto tempo ho? Sono finite? Non credo. Piano. Sì, va bene. Anche se avete il testo. Capito in italiano. Pneuma amore comunita. Solo in Cristo questo stato di apolidia spirituale è superabile e più in generale, solo a partire da Dio e da Cristo, si rende possibile l'amore cristiano del prossimo, la vera comunitas. Poiché ora si può dire che divino è soltanto tu, Dio in Cristo è presente nel tu, e mai l'io, che ha da confessare in umiltà solo la propria umanità, che non può mai fare di sé un tu, ma può solo ricevere e accogliere come tu di un altro questa qualità della divinità. Per Ebner, come la afferma in una pagina cruciale, L'io è e rimane umano e non è divino, e lo spirituale nell'uomo, nemmeno nel suo fondamento più intimo, non è mai altro che l'io creato da Dio. Divino è solamente il tu, dipende tutto dalla corretta prospettiva in cui si deve vedere il rapporto tra i due, e il punto d'osservazione di tale prospettiva, l'unico possibile su cui possiamo porci, è fornito dall'io, che non può mai rendersi da sé un tu. Esso può infatti oggettivarsi e rendersi oggetto della propria realtà interiore, ma allora non è più il vero io, bensì il di Pascal, sulla via della propria derealizzazione. Come stanno invece le cose quando dallo spirituale, che è nell'altro uomo, esso viene reso il tu dell'amore cristiano? Si tratta allora di qualcosa di realmente divino, perché è sì il tu, ma appunto a partire dal punto di vista dell'altro, dell'io nell'altro. Questo è il momento decisivo. Su questo punto di osservazione non ci si può mai imporre da sé, né nella pratica, né nella riflessione astratta. Non è a partire da se stesso, nel suo essere dato a se stesso come io, che è qualcosa di divino, poiché non può rendersi lo stesso un tu, e non può in alcun modo, indiretto o diretto, divenire consapevole della propria divinità, la quale consiste nel fatto di essere il tu dell'io nell'altro. E non ne diviene di fatto consapevole, se non quando, in umiltà e nella coscienza del proprio non essere degno di venire amato, accetta di essere il tu di un io. In tal modo il singolo davanti a Dio, in un'ottica che non è più pitagoriana, è diventata il contropolo dell'io solitario e autoreclusosi. E dunque, al di là di Kierkegaard, sebbene proprio nel suo rapporto con Dio, l'uomo stia di fronte a Dio come il singolo, non può tuttavia pregare se non in comunione spirituale con tutti gli uomini, perché così e non altrimenti ha insegnato Gesù nella preghiera del Padre nostro. Non è solo per sé che l'uomo prega e parla con Dio, bensì per tutti gli uomini. Ciò può farlo però solo se vi è in lui il vero amore. Una volta che lo spirito si è appropriato della parola amore e le ha conferito il suo retto senso, gli uomini non dovrebbero impiegarla più a lungo in un senso diverso rispetto a quello richiesto dallo spirito. Ogni dichiarazione d'amore tra i due sessi non è solo, come dice Weininger, una bugia, e questa è solo certa, è cosa certa, ma è anche una bestemmia. Ebner in tal modo rifiuta quella stessa radicalità di Buber, quel ripiegamento mistico che volge le spalle al mondo, illudendosi in tal modo di trovare Dio. È un deleterio spostamento del centro di gravità nella vita spirituale del regno di Dio, che è sempre in mezzo a noi, nell'io tu degli uomini, alla propria anima, vale a dire in ultima analisi, all'Heisenberg. Ciò sembra ad Ebner la contraddizione insieme latente più pericolosa all'interno del cristianesimo, in qual volta si perverte in sterile ecclesiasticume, o il misticismo da solitari e perfetti, che sono i avversari permanenti del nostro filosofo. In particolare, scrive, tutti i mistici vogliono aggirare questa realtà del regno di Dio in mezzo a voi, oppure non riescono ad attingerla. Lo specifico cristiano, pneumatologicamente fondato e dunque individuato da Ebner nella dedizione essenziale all'altro uomo, una dedizione che proprio perché essenziale non conosce, non può conoscere tregua. Per questo trova parole così positive per Alders, per il maestro di Alders, Adler, ed è addirittura in grado di considerare, dopo averlo incontrato nella maturità, le proposizioni fondamentali della filosofia del futuro di Feuerbach come un introito rettilineo al Vangelo di Giovanni. Ma alla fine lo specifico cristiano si gioca completamente intorno allo scandalo della croce, che non può essere tolto di mezzo con una qualche forma di stiliserum, di coreograficizzazione che ne eluda la brutalità e la drammaticità. Il credente non può condire con lirismo in chiave estetizzante quella morte del crocifisso, pena la caduta nella saluta inautenticità esistenziale, pena la perdita dell'incontro con il tu divino e con la sua parola offerta all'uomo in Cristo, ovvero mitmensch, nell'abisso della morte. Egualmente lo scandalo della croce non può essere addomesticato in nessuna cultura cristiana. Una simile cultura cristiana, così come la filosofia idealistica che deriva dal cristianesimo e come la sua formalizzazione estrema, la matematica, è una deviazione dalla fede nello scandalo. Ebner, non senza un radicalismo che può anche sconcertare, afferma che una cultura cristiana è naturalmente un equivoco. Come può osare una cultura cristiana porsi sotto il segno della croce? La cultura che lo facesse diverrebbe una menzogna nel senso più radicale, come di certo non lo era la cultura antica. L'ultima diagnosi pronio di Ebner, simile per la tutta a quella di Kierkegaard, forse ancora più originale, arcigna, assume un tono apocalittico. La cultura occidentale non si è forse distrutta, ed essa si è di fatto già distrutta, se non per la stilizzazione della croce e per il suo fraintendimento platonico del cristianesimo? Non ci si faccia illusioni, ciò e nient'altro ha condotto all'incredulità, all'impietà del nostro tempo, ed è in definitiva indifferente se sarà l'americanizzazione della vita o il bolscevismo a compiere l'ultima pulizia per aprire il mondo della via dell'Europa. E ultimo punto, letto? Oppure?
Sie sprechen jetzt seit 45 Minuten. Sie können gerne.
Eine Stunde, also noch eine Viertelstunde. Wir machen eine Stunde Vortrag.
Tutto d'ora. Allora, forse. Andiamo allora all'ultimo punto, l'Este. No. Primatologia in politica. Grazie per essere lei. No. Di la pagina.
Ja, wir haben noch jede Stunde.
Also von mir aus können Sie auch noch eine ganze Stunde reden.
Allora, sì, dopo. Dove è arrivato? Sono stato qui.
Einfach weiterlesen.
Dove è arrivato? Sette. Comunitas, punto. Keine anonime Begegnung. E dunque, grazie ai ideologici come Ebner e Rosenthal nella stessa direzione, che è finalmente apparso in piena luce il partner di Dio nell'ottica di una vera communitas che fugga da una patetica teatralità virtuale congegnata in ruoli che sono maschere, non nomi e volti. Maschera di Dio e maschera dell'uomo che occultano il nome e il volto di Dio, di conseguenza anche il nome e il volto dell'uomo. Ebner vedrà così nella mistica, nella filosofia intesa nella sua deriva idealistica, nella psicologia, nella sociologia, tutti tentativi di annullare l'autentica communitas che unicamente si dispiega paradigmaticamente nell'ambito biblico e che l'uomo soltanto come tu di Dio, come coattore che si prende sul serio, saprà da parte sua dispiegare pienamente. Solo che in quell'ambito biblico vetero-testamentario, cui pure i dialogici di scuola ebraica come Rosenzweig, Ehrenberg, Buber si muovono realizzando cose certo straordinarie, non si può cogliere a dire di Ebner come quest'io, meglio questo singolo, in virtù del nome perfettamente determinato da parte di Dio, possa costruire pienamente una tale communitas. Con la dialogica di ispirazione neotestamentaria, come invece la sua, attenti al dramma dell'uomo Dio, si supera la dualità tra essere ed apparire, che spesso attanaglia l'uomo nelle sue relazioni interpersonali. Solo nel logos incarnato, tra la parola che lui è, direbbe Ebner, e le parole che gli dice, non c'è più alcuna schizofrenia esistenziale. In tal caso il pneuma parola, che agisce come mediazione tra Dio e il figlio fatto uomo, è lo stesso pneuma che può anche, una volta donato agli uomini, come possibilità di un loro essere ad agire divino, chiudere la tragica frattura che sempre può insinuarsi in ogni forma di umana communitas. Questo pneuma è soltanto in grado di fondare la relazione intraumana della communitas nella profondità trinitaria in un modo che, in dimensione puramente intramondana, non avrebbe mai potuto essere realizzato come evento d'autentico incontro interpersonale. In questo senso, a mio avviso, non appare fondata, a mio avviso, almeno la critica che spesso è stata rivolta al personalismo dialogico di Ebner di essere deficitario di una prospettiva comunitaria, cioè della dimensione del noi, del via. Critiche mosse a Ebner, ad esempio, da Fiona Hauer, che vede la relazione io-tu postulata da Ebner come l'assenza di una comunità del noi, una Wirgemeinschaft, ovvero di quella relazione interpersonale che avviene nello spazio del comune con esserci nel mondo. Critica replicata anche da Theodorov, che pur riconoscendo ad Ebner l'aver superato la posizione kierkegaardiana del singolo chiuso alla relazione interumana, afferma il difetto principale risiede nel fatto che le realtà spirituali separate io-tu, una volta che l'io ha realizzato l'atto trascendentale di apertura verso il tu, non sono integrate e armonizzate nel noi. Se indiscutibilmente non può darsi alcuna autentica comunità che in quanto tale non sia fondata su stabili relazioni intersoggettive, non sono forse le categorie spirituali dell'io e del tu sufficienti per spiegare la ricchezza dell'essere comunità? Ebbene consapevole di questo problema, cioè del fatto che vi sono una serie di elementi, di funzioni, di finalità, di problemi, di responsabilità che non trovano una definizione precisa nella sola relazione io-tu, ma che semmai sono colti dal gruppo comunitario in quanto tale, dovendo la loro esistenza al momento comunitario considerato in se stesso, al noi, in quanto correlato a un voi, o all'io, in quanto relativo a un tu collettivo, a un voi. E in effetti anche in Hebra la dimensione del noi sussiste se non confondiamo la bipolarità io-tu con un'affermazione esclusivamente, riduttivamente duale. Sempre il noi è richiesto dall'autentica relazione io-tu, che non intende essere una forma di deriva relazionale di mera intimità intersoggettiva, una forma di patetico isolazionismo a due, di autosolipsismo dell'io condiviso. Se mancasse il noi non ci sarebbe di fatto autentica relazione io-tu. L'altro non potrà mai essere un vero tu per me se non entrassimo in comunicazione, se non si creasse una comunione nell'amore e nella parola, che è, per l'appunto, ciò che crea la communitas, l'autentica comunione vitale. Il fatto che l'io non possa esprimere una tale relazione comunitaria allo stesso modo nei confronti di tutti i membri della comunità umana non è un'obiezione nei confronti di una tale visione. La communitas, in chiave benedriana, va immaginata come un processo in forma di cerchi concentrici e progressivi, dall'io tu, primario e fondante della relazione asimmetrica con Dio, si procede a tessere progressivamente una rete di relazioni io-tu interumane. Ciò che ad Hebre preme è il fatto che non si darà mai un noi autentico, reale, communitas, se non al momento in cui le relazioni di coloro che la vanno a costituire sono del tipo io-tu, ovvero relazioni pneumatiche nella parola e nell'amore. Senza affermare l'esistenza dialogica della persona umana come ineludibile punto di partenza, non possiamo pervenire alla natura ontologica della comunità. Ebbe non dimentica né il noi né la communitas essenzialmente per due ragioni. In primo luogo, perché il tu della relazione io-tu si riferisce a tutti e ad ognuno degli uomini che si fanno incontro all'io, anche quando l'intensità di questa relazione raggiunga la sua massima espressione solamente nell'incontro con determinate persone, matrimonio, amicizia, relazione tra educatore e allievo, tra medico e paziente. Con il pronome tu si può disegnare in un momento dato, in senso proprio, solo una singola persona, però mai con un sentimento di esclusività, ma semmai di alternanza, in quanto implica sempre la possibilità di dirigersi con lo stesso pronome ad altre persone. Secondo, perché deve ammettere l'esistenza di una comunità personale o spirituale, come letteralmente si esprime, ossia una comunità basata sull'amore, sulla relazione da io a tu dei diversi membri tra di loro. Aveva ben intuito il valore di cui ogni uomo è portatore, come rivela Cristo, per non dover temere ogni tipo di massificazione, di amorfa socializzazione dell'uomo. La persona non riceve il proprio valore dalla generazione, dalla famiglia, dalla nazione, ma dal tu personale che è Dio. Se così non fosse, la società avrebbe il diritto di esigere la sottomissione di ogni coscienza individuale, anche in modo violento, o almeno non vi sarebbe alcuna istanza a cui ricorrere per negare ad essa un tale diritto. La prospettiva ebeneriana non è dunque rivolta al futuro di ogni uomo preso isolatamente, nemmeno al futuro degli uomini presi due a due o tre a tre, ma piuttosto alla fondazione di quel regno di Dio che è piena comunità spirituale nella parola e nell'amore. Se l'espressione io-tu mantiene una preminenza sulle altre è perché l'autentica comunità non è un generico, amorfo, agglomerato umano, ma si fonda sulla relazione d'amore degli uomini tra di loro all'interno di una tale comunità, amore che a sua volta si basa sulla relazione con Dio di ognuno dei membri di una tale comunità. Non c'è quindi comunità possibile se non in dimensione pneumatica, fondata sul pneuma parola, sulla fede nella parola. Si pensa ad esempio, scrive Ebene, ad una comunità umana nella quale fosse sparita assolutamente la fiducia nella parola. Gli uomini non si incontrerebbero tra loro come uomini, ma come bestie selvagge, forse peggio. Solo quando vi è questa fiducia è possibile relazionarsi con gli altri. La parola però, ogni qualvolta si dà una vera comunità, è sempre accompagnata dall'amore. Senza tale amore, che è lo spirito nel quale gli uomini possono vivere in comunione con Dio, gli uomini potrebbero sì vivere in società accanto ad altri uomini, neben dem mensen, ma non con gli uomini, mit dem mensen, in una dimensione di autentica reciprocità, einanderlich. Lo spirito è ciò che spinge a cercare sempre negli altri l'uomo, benché spesso non si sperimenti null'altro che il riflesso della propria miseria. Certo, tutto questo richiede fede, anzi, una fede tragica. Se se non si vuole coreograficizzare la croce, non ci si può nascondere che uscire verso un mondo adivino e antidivino non può logicamente che condurre l'uomo obbediente in prospettiva primatologica al martirio, perché la logica della vera costruzione della communitas implica persecuzione ed anche possibile martirio. E adesso appunto Moglichkeiten und Grenzen der Primatologie. L'appartenenza della parola allo spirituale è in conclusione l'aspetto più caratterizzante della filosofia ebneriana. Nella vitalità del suo essere pronunciata, nell'appello convocante che essa determina, nella replica del convocato che essa permette, la parola è sempre l'espressione della vita spirituale dell'uomo. Con ciò Ebner si oppone a quella dottrina del linguaggio che è impegnata soprattutto intorno a parole morte e inerti vocaboli, Wörter, non Wort, ovvero parole, dialogiche. La parola autentica invece per natura qualcosa di totalmente personale che impegna di vivere alla persona, che non potrà mai essere colta se la si tratta comunque di impersonale e di non attuale. La natura della parola consiste nella sua attualità, cioè la sua origine nata dello spirito. Quanto più profondamente una parola pronunciata è radicata nell'origine spirituale della parola, tanto più duratura la sua attualità. Possibilità e confini della primatologia sono per Ebner tutti e solo nel fatto che l'uomo ha la parola. Può l'uomo comprendersi nel fatto di essere una natura parlante? Con la risposta a questa domanda sta o cade la primatologia, poiché primatologia vuol dire riflessione oggettiva dell'uomo su se stesso come natura parlante. Primatologia in definitiva quel singolare sapere dalla parola, sulla parola, in ultima analisi un'ermeneutica del prologo giovanneo, anche se non condotta con le armi della speculazione metafisica. Il sapere che rigetta l'approccio primatologico è invece un sapere drammaticamente illusorio, che non c'entra il proprio obiettivo, un sapere che non fonda alcun autentico incontro tra gli uomini, che non può costruire nessuna communitas. Infatti nella parola detta, non è lo stesso con la parola scritta, che entra ed è ascoltata dall'uomo tramite l'orecchio spiritualmente predisposto, inabita una forza incredibile, capace di muovere l'animo, di scuotere lo spirito. Nel suo venir parlato ogni parola autentica trova la piena attualità evocando la prima parola detta ed ascoltata. Certo, Ebner lo documenta anche con molte digressioni linguistiche, si dà anche la parola ripiegata, rinunciataria, evento questo, anch'esso pneumatologico, della chiusura dell'io di fronte al tu. La caduta della parola, l'eclissi della gratitudine per la parola appartiene alla vita spirituale. Anch'essa rovescio esprime lo statuto ontologicamente pneumatologico della parola stessa. La deriva spirituale della parola è la chiacchiera, è l'antidoto, meglio la terapia, può ricondurre al santuario della parola, nella sua verità pneumatologica è il silenzio, questa bella passaggio, sempre l'uomo abusa del dono della parola per la chiacchiera, il mistero della parola è il mistero dello spirito, l'uomo dà spesso una singolare impressione, come se la vita non avesse mai detto nulla, come se fosse semplicemente passato accanto a tutto il senso della vita senza essersene mai accorto. E nonostante questo forte bisogno, stare sempre lì, appiccicati l'uno all'altro, a chiacchierare per lunghe ore, non impara proprio colui che è arrivato a questo punto quanto l'uomo abbia ad imparare dalla vita, quanto abbia da dirgli il silenzio. Grande può sembrare, infinitamente grande, l'abuso che l'uomo fa della parola. Può scontare la colpa di questo abuso in modo diverso dal tacere, dovrà rendere conto di ogni parola inutile che avrà detto. L'uomo deve attraversare il silenzio per trovare la parola giusta. Non soltanto le chiacchiere, che sono spesso la sostanza di molte convenzioni sociali e del futile conversare, ma anche un'arte della parola senza cuore e senza amore, un estetismo verbale fino a se stesso, può tradire il significato primatologico della parola. Ciò accade soprattutto oggi, in un tempo come il nostro, abitato dal vuoto cicaleccio di cui vuol solo parlare mai ascoltare, dal parlare superfluo, dettato dalle circostanze, dal gioco, dall'artificio verbale. Questo afferma Ebner sulla scia di Karl Kraus, nel nostro tempo, che è un tempo di decadenza spirituale, è diventato di uso letterario, perlomeno giornalistico, e finisce con il condizionare l'atteggiamento generale nei confronti della parola, ovvero uno smarrimento diffuso della sua portata pneumatologica. Tre sono le sfere della vita spirituale dell'uomo. E la natura, la quarta dimensione. poi ne discutiamo. Tre sono le sfere: rapporto con Dio, con l'uomo e con l'altro, sesso, e c'è anche quello con la natura. Comunque tutti e tre questi momenti dialogici vivono e respirano grazie alla parola, al linguaggio, a qualche cosa che passa, sfisce tra uno che parla e uno che ascolta, tra un io e tu. Solo così io e tu si aprono, si vengono incontro uno all'altro, la parola è davvero l'evento che accade tra io e tu. Solo un approccio pneumatologico avrebbe orientato dunque in modo davvero inedito l'attenzione alla parola, colta non più nella sua apprensione psicologica, nella sua accezione semiotico-semantica, come fanno i linguisti o i psicologi del linguaggio. La parola viene così il veicolo portante dell'intera vita spirituale. Quindi, ultimo, left, punto. Pneumatologia e politica. Un police pneumatologhi. Di primo acchito, quella di Eben sembra una pneumatologia in politica, preoccupazione che deve aver colto lo stesso Eben nella sua ultima grande opera, sorta di riscrittura o tentativo di rielaborazione dei frammenti, Versuch eines Ausblicks in die Zukunft, scriverà una lunga introduzione, tutta di taglio politico. Nell'esergoli dell'opera gli propone un passo di Theodor Ecker, il filosofo che sarà punto di riferimento spirituale per la Weisse Rose, per la Rosa Bianca, che afferma che in verità non vi è nessun altro problema in Europa che la vita dello spirito, il suo irrompere. Ma il senso della lunga introduzione politica sarà che la storia europea recente ha drammaticamente bloccato l'irrompere dello spirito. La parola dialogica relazionante io-tu ha annullato ogni forma di comunitas reale. Fin dalla prefazione denuncia un'umanità ormai costretta in ceppi, soffocata nelle partai vavese, nelle strutture partitiche del nostro tempo, prigioniere nell'angustia spirituale, nella grettezza delle confessioni religiose, ufficiali e non. L'effetto mortale dello spense dello spirito, dell'implosione della comunitas, non più sostenuta dalla parola, è inevitabilmente la guerra. Parlando della prima guerra mondiale, scrive: presto saranno trascorsi 20 anni dall'inizio di quella guerra che viene denominata mondiale e in cui Dostoevskij aveva previsto la caduta dell'Europa, una caduta che sarebbe stata, senza eccezioni, generale e terribile. Se davvero l'abbiamo già completamente dimenticato, occorre forse che venga con energia richiamata la nostra memoria quale volto aveva mostrato la guerra all'uomo e quale volto abbia mostrato di sé l'uomo in guerra. In vero, questo non dovremo mai dimenticarlo finché viviamo e neppure nella vita delle generazioni a venire. La notizia di questa guerra dovrà andare perduta per i nostri figli e per i nostri nipoti. Dopo 4 anni segnati dai più tremendi combattimenti, dalle sconfitte più ignominiose al fronte nel retrovie, l'uomo europeo ha perso per sempre questa guerra. Non vi è l'uomo europeo, non l'uomo italiano Striker o dell'italiense, l'uomo europeo. Non vi è con ogni probabilità uomo alcuno che, dando uno sguardo complessivo a ciò che è avuto in Europa e a ciò che venne dopo la guerra, possa chiudersi alla comprensione del fatto che questa guerra non ha significato solo il crollo politico, in definitiva anche morale, di strutture divenute impossibile, quando ad esempio la monarchia asburgica, è soltanto uno di quei problemi politici insolubili di cui parlava Dostoevskij, presagendo questa guerra. La guerra ha significato la bancarotta culturale e morale dell'uomo europeo. La guerra fu dunque un tragico, ripetuto, ostentato tradimento dello spirito, un'eresia pneumatologica vera e propria. La guerra come eresia pneumatologica. Con tagliente ironia Eben scrive che furono popoli cosiddetti cristiani a condurre questa guerra, che nelle chiese cosiddette cristiane si pregava per la vittoria, anzi per ottenere la vittoria si svolgevano processioni con immagini miracolose Maria, povera Maria. Ma invece si pregava perché vincesse ciò che era giusto, perché magari ciò che era giusto implicava la vittoria del nemico, ma questo era visto come attentato al patriottismo. Citato, cristiani erano i popoli che condussero questa guerra, eppure anche in quel tempo non si sarebbe dovuto eludere completamente un confronto con il discorso della montagna. Nel febbraio del 15 il padre gesuita Kohaus tenne a Vienna una conferenza su guerra e cristianesimo, nel corso della quale, secondo quanto venne riportato da un quotidiano cristiano, entusiasta della guerra, se ne uscì con un'affermazione che dà veramente a pensare, induce a riflettere. Ma Cristo parla da retore, non da esperto di casistica. Alla figura del discorso appartengono anche esagerazioni retoriche ed espressioni drastiche, e questo dovrà essere compreso da un uomo ragionevole, devono essere ricondotte alla giusta misura. Nella tragedia della guerra tutto ciò che era spirituale andò perduto. Pneuma, la parola, andò perduta nel fragore della guerra. Ci sarà comunque, sottolinea con brutale ironia Abraham, il telefono che andrà a realizzare finalmente il legame tra il Vangelo e la guerra, quel legame tanto cercato dai Kriegstheologen. Un giornale pubblicò infatti un dispaccio della posta militare in cui si scriveva: messa da campo presso la postazione X. Durante la celebrazione della messa non si farà fuoco in modo massiccio, ma alla lettura del secondo Vangelo, suoni di un partito per telefono e batterie di artiglieria faranno fuoco alle postazioni nemiche in modo sporadico. Era quello il periodo in cui si usava una croce per menare le mani, come per quel cappellano tirolese di cui riferiva entusiasticamente sempre quel giornale cristiano, per cui a ragione fu coniata la singolare espressione moratoria del cristianesimo in trincea. Una moratoria del cristianesimo che era cominciata ben prima della guerra e che ha nel tradimento della dimensione verbale pneumatica il fulcro. Tradimento che viene da lontano, addirittura dal compromesso costantiniano, sempre replicato dalle chiese. La bancarotta spirituale era preparata da tempo, scrive infatti Eben, la cultura occidentale era ormai tutta da tempo minata, corrosa dallo spirito della borghesia e del capitalismo, e con il giornalismo radicato nello smarrimento spirituale di questo tempo aveva completato la Sprachverfall, la ricadenza del linguaggio, portando così a compimento il proprio processo di decomposizione. La reazione delle chiese, quella cattolica in primis, non è, sottolinea Ebner, il ritorno alla nuda pneumatica parola, ma l'affastellarsi organizzativa di giornate cattoliche, congressi di accademici cattolici, miracolismi come quello del sangue di San Gennaro a Napoli, o la concentrazione spasmodica sulle visioni estimate di Teresa Noemi di Consau. Soprattutto però il patto impuro con i totalitarismi come quello fascista. Anche su questo terreno l'ironia ebneriana è straordinaria e davvero tagliente. Allorché nel 27 vennero organizzate in Italia feste imponenti in onore di San Francesco d'Assisi, l'arcivescovo di Amalfi, Ercolano Marini, dopo una messa solenne tenne un discorso nel quale tributò elogio al governo nazionale, al governo Mussolini, al dispotismo fascista, formulò l'augurio che i due massimi poteri, quello religioso e quello secolare, potessero lasciarsi alle spalle l'antico dissidio e riconciliarsi. Come noto, tale auspicio dell'arcivescovo si realizzò nel 1919, ricorreva il martedì grasso, venne concluso un patto solenne al pontefice Mussolini. Mussolini aspirava quindi alla riconciliazione con il Papa dimenticò come un tempo le orde fasciste avessero maltrattato anche i cattolici e ben volentieri si aggrappò la mano che gli veniva offerta da un alleato nella lotta contro il bolscefismo, un alleato in grado di raggiungere i propri fini con mezzi di efferata violenza. C'è poi la figura del politico cristiano e spirituale che in realtà per essere anticomunista è soltanto un difensore dell'ordine borghese, come lo era il cancelliere federale austriaco Ignaz Seipel. Il borghese ha un tremendo rispetto per la ricchezza, ciò si può capire con assoluta facilità, poiché il borghese in fondo ha il suo sostegno sociale e morale prima di tutto nel possesso e perciò nella maggior parte dei casi mal sopporta il poter ridursi in povertà. La sua paura davanti alle atrocità del bolscevismo, per la quale si consegna senza esitazione all'atrocità dell'americanismo, ha reso possibile la prudezza quanto strategia elettorale di un politico clericale. Tale prudezza mostrerebbe ciò che pure è possibile servire al contempo e scheda elettorale alla mano, Dio e Mammona. Chi sulla base di un interesse religioso al fine di servire Dio si risolvesse per la lista di coalizione antimarxista, con ciò stesso sceglierebbe l'interesse di coloro che servono Mammona. Chi invece, non per interesse religioso, ma perché è interessato a guadagnare denaro, decidesse in tal modo, con ciò stesso voterebbe l'interesse di Dio. Bisogna difendersi dai sovversivi e dai liberi pensatori, l'ordine voluto da Dio per la vita umana, ordine che in verità è da gran tempo contagiato dal un geist del capitalismo, che della vita umana annienta tutti i valori vitali e culturali e mina alla radice qualsivoglia umanità. Ancora, allora un foglio clericale invitava i preti a non predicare in modo troppo mistico o ascetico prima delle elezioni, a non tapparsi la bocca. Un giornale cristiano constatò poi che i cattolici erano interessati specialmente al problema di difendere, per mezzo della legislazione penale, Dio, la Chiesa, la religione. Ci si illude, commenta Ebner, dopo l'immane catastrofe che ha alle spalle, di restaurare l'autorità. Egli intuiva il nazismo incombente, giacché, scrive, la storia ci insegna, che ogni volta di nuovo si è abusato di tutti i sistemi di autorità finora vigenti, dell'autorità spirituale non meno che di quella secolare, per opprimere e sfruttare l'uomo. In definitiva l'anarchico Vanzetti, un non credente che comunque perdonando come Cristo i suoi nemici finì sulla sedia elettrica, ha ragione nel dire che sia immorale fin dalle fondamenta dominare sulla vita dei propri simili. Il Zaccus di Eber prosegue denunciando la realtà delle masse impoverite, dei proletari che chiedono pane, ed è ovvio, scrive, che coloro che hanno fame troppo facilmente tendono al materialismo, mentre coloro che sono sati tendono sempre a rifacciare loro il materialismo. Troppo facile per i borghesi sassi essere idealisti, rimproverando i proletari affamati la loro interpretazione materialistica della vita. Ma non è solo problema di pane, ma anche di imprigionamento tecnico dell'uomo. Riprendendo un passaggio di Alfred Adler, Ebner afferma che è proprio l'intero processo di sviluppo della nostra epoca tecnologica il trattare l'uomo come una macchina e imporre dei principi per la sua vita, i quali in certa misura sono forse giustificati nella tecnica, ma in rapporto alla convivenza umana non possono che condurre a isolare, oscurare e sminuire il prossimo e impedire alla radice ogni prossimità autentica. Si sta realizzando quanto aveva visto Baudelaire: noi periremo nelle cose grazie alle quali abbiamo creduto di vivere. La via di uscita da tale cosa non era però il socialismo orientato in senso marxista, che è l'ovvia conseguenza dell'impoverimento economico e vitale tipo capitalistico industriale. Esso è fondamentalmente un'astrazione, sopravvaluta dal movimento economico quale motore del processo storico dell'umanità, è essenzialmente per Ebner un socialismo del cervello e dello stomaco. Non potrà essere la strada che libererà l'uomo e darà la forza nella lotta contro i mali della nostra vita, quelli fisici come quelli dell'anima. La strada per Ebner, come altri pensatori, pensiamo ad esempio a Karl Barth, è quella del socialismo religioso, che è una tradizione austriaca particolare, socialismo del cuore e dello spirito cristologicamente fondato. Cito: quel socialismo del cuore e dello spirito non è stato forse delineato molto tempo fa, quasi 2000 anni sono, nel discorso della montagna e nel lieto annunzio di Cristo? A quel singolare socialismo, che può davvero ricostruire la communitas, ha richiamato in particolare Tolstoi, la cui fede, sostiene Ebner, non è affatto un ferro ligneo. Questo vuol dire rifugiarsi nelle braccia della Chiesa? No. La Chiesa per Ebner, almeno la storia post-apostolica, ha teso sempre più a relegare Cristo in una lontananza metafisica, ha di fatto impedito di percepire la realtà di Cristo nella sua Wirklichkeit, nella sua agire efficace nello spirito. Basti pensare alle conversioni forzate, le auto da fè, le condanne al rogo, o in tempi più recenti al rifiuto opposto da parte dei deputati cattolici del Reichstag nei confronti dell'approvazione di una legge per l'abolizione della pena di morte, per non finire al già citato patto osceno del Papa con il fascismo. O ancora le chiacchiere delle settimane della Weltanschauung cattolica fino alla blasfema consacrazione degli standard della milizia popolare. Tutto dice che ormai noi non possiamo più percepire la realtà di Cristo nelle chiese diverse l'una dall'altra, nei loro riti, nelle loro dottrine, per questo abbiamo i Vangeli, che la Chiesa abbia dimostrato attraverso i secoli di essere la custode della parola, noi lo dobbiamo riconoscere con gratitudine, con un meraviglioso atto di abnegazione, perché lo spirito del Vangelo di Cristo è in verità del tutto anticlericale e antiromano. Concludendo, ritorno al nudo Vangelo, questa è la strada proposta da Ebner, nudo Vangelo che come pietra preziosa troviamo nella roccia grezza dei Vangeli tramandati. A questo può servire come martello anche la critica storico-critica, l'esegesi storico-critica, ma ciò che soprattutto serve è l'apertura spirituale, l'abbandono della propria cecità e sordità. Questa umanità cieca alla luce dello spirito che nella parola, sorda alla parola nella spiritualità della sua origine, alla parola nel suo rendere testimonianza allo spirito, non percepisce la qualità personale della parola di Cristo, né in quella parola percepisce quello che per la vita spirituale dell'uomo ha un significato essenzialmente generativo, non soltanto maieutico, come avviene invece per la parola, che si vuole assaggio delle cose del mondo o della vita e anche nei poeti. In conclusione, e come strumento di estremo discernimento, si può dire in chiave pneumatologica che la potenza della parola, questa è la potenza dello spirito, e lo spirito non dispone di alcun altro strumento di potenza che la parola. Sempre laddove nella vita qualcosa che da intendere di essere dallo spirito si afferma altrimenti che attraverso la parola, in tal modo anche manifesta che si spazia soltanto come spirito. La verità dello spirito è nella parola e l'unica communitas che può evitare le tragedie del politico è quella che accoglie il potere inerme eppure costituente relazioni del pneuma parola. Per tutto ciò occorre però un uomo che rimane nella parola, che è un amore razionante insieme Ure des Wortes e Peter des Wortes. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Professor Türkei, für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag. Ja, wir sollten jetzt zum letzten Teil übergehen, zu dem Teil, wo Sie Fragen an den Professor Türkei stellen können. Bitte sich nicht scheuen, auch Fragen stellen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Es soll nicht unbedingt kritische Fragen sein. Und vielleicht machen wir es so, dass der Herr Bletai eben das übersetzt ja. Und schreibt das auch ihr Platz gar nicht. Oder ja, so groß ist der Raum. Bitte schön.
Ich spero non farti morire. Posso a casa.
Herr Professor Sokal meint, er hofft, dass er alles überlebt hat und dass die Unterlagen sind selbstverständlich zum Mitnehmen, also zum Halten. Ein Freund von uns, der auf der Universität in der Schweiz arbeitet,
wunderbar.
Ja, sehr gut.
Versuch eines Ausblicks und Vorwort.
Im Vorwort zu dieses
eine Zeit Spätschrift von ihm, also so Ende der 20er Jahre. Und ja, auch in der größten Ausgabe seiner.
In Italiano, da tutti i giorni.
Und dafür brauchen wir auch die italienische Ausgabe veröffentlicht von diesem Werk in diesem Spiel. Ja, perché
perché
c'è tutto questo interesse proprio nell'università di Trento?
Allora, adesso posso raccontare il motivo, è nato Innsbruck in realtà. Lo traduce così direttamente.
Das Impuls war in Innsbruck einmal.
Quando parlavo meglio tedesco, nel secolo scorso.
Als der Professor Sokal ein bisschen besser Deutsch sprechen konnte, er war hier in Innsbruck.
Vissuto in Innsbruck.
Er hat hier einen Monat gelebt.
Io ho studiato il mio primo libro, il lavoro su Carral, l'arte della morte.
Ja, er war mit der Arbeit für sein erstes Buch, die Theologie des Todes, von Karl Rahner beschäftigt.
E parlando, incontrando Karl Rahner in Innsbruck.
In einer Begegnung mit Karl Rahner.
In Innsbruck.
In Innsbruck.
Ho chiesto Rahner se era. Dipendeva dal fatto che era stato allievo di Martin Heidegger.
Und er hat Rahner gefragt, ob sein Werk Hörer des Wortes von seiner Beziehung mit Buber bedingt war.
No.
Mit
Rosenfeld? No. Se scritto Hörer des Wortes, da parte di Rahner dipendeva dal fatto che Rahner era stato allievo di Heidegger.
Von Heidegger, Entschuldigung, ja. Ob das Werk Hörer des Wortes von Karl Rahner, von seiner Beziehung zu Heidegger bedingt war.
Rahner mi sportò una faccia piuttosto, come dire, assolutamente no.
Rahner meint, nein, das ist nicht der Grund.
E proseguendo questa passeggiata a Innsbruck.
Und im Laufe von diesem Spaziergang in Innsbruck mit Karl Rahner.
Mi chiese se conoscevo un filosofo di nome Ferdinand
Eppler. Rahner fragte Rahner zu Karl, ob er einen Philosophen namens Ferdinand Eppler kannte.
Tale altrimenti sconosciuto.
Das war nicht der Fall, sondern war ein Unbekannter für Rahner zu Karl.
E allora mi sono sentito un pieno morale, sia di curare, far curare, fare editare le opere di Eppler, sia per promuovere i simposi internazionali, sia per creare questo pool, questo gruppo.
Und daraus kommt der Einsatz von Herrn Professor Sokal, das Denken Ebners und die Werke von Ebners zu verbreiten, auch in Italien und auch durch die Ebners-Gesellschaft hier in Innsbruck.
Satana.
Mitrum.
Sie haben ja erwähnt, das Wir, das Neue.
Sie haben menzionato il Wir in noi.
Brunner war der Erste, der dieses, in einem Werk gesagt hat, das Ich und Du, das muss dynamisch sein, das muss zu einem Wir werden. Wir werden da
ja. Brunner war der Primo, der che io tutto diventare dynamisch, io sono dynamisch.
Diventare mio. Ma appunto a mio avviso per capire c'è in realtà c'è questa lettura ardita che di per sé esclude il noi, non è una lettura corretta.
Also Herr Professor meint, dass das stimmt, aber die Lektüre von Ebner, die Interpretation, dass die Ebnersche Auffassung, dass wir ausschließt, nicht korrekt ist.
Se concentrici, no? Chiaramente non c'è un noi se non ci sono relazioni qualificate, positive, forti, io tu.
Es kann wir sein, wenn keine sinnvolle Ich-Tu-Beziehungen auch vorher da sind.
Non si crea, l'alternativa è la massa, non si crea comunità, ma massa. No?
Ja, die Alternative ist nicht eine comunità, sondern eine Masse. Eine homologierte Gesellschaft.
Sì, sì.
Massa
madonnata.
Und Sie glauben nicht, dass das eben das, den Aspekt des Allgemeinen und des Gemeinsamen, dass er den zu wenig berücksichtigt hat, zu sehr ausgeklammert hat?
Non credo che Ebner abbia trascurato l'aspetto di ciò che è comune, di ciò che è comune tra noi.
Weil wie zum Beispiel kann man miteinander sprechen, wenn man es nicht gemeinsame Voraussetzungen gibt, wie immer wie die Wörter zu verwenden sind, wenn es der gemeinsame Verwendungsweise der einzelnen Ausdrücke gibt.
Noi non potremmo parlare se non avessimo delle convenzioni preliminari sul modo in cui utilizziamo le parole.
Allora, il fatto stesso che lui nei frammenti lavori molto sull'etimologia, linguistica. E sul linguaggio, così come si è codificato, questo dice che oltre alla parola, nel senso forte della parola che crea relazione, ma certamente quella parola che crea relazione dà senso e forza al linguaggio.
Also die Tatsache, dass er in dem klimatologischen Fragment sich sehr mit der Sprache beschäftigt, das heißt, dass er nicht nur das Wort in einem harten Sinn berücksichtigt, sondern auch die Sprache als
Linguaggio
comune,
un fattore che crea la relazione ampia anche con il senso sociale, però
die gesellschaftliche Beziehung schafft macht,
però il linguaggio se non ha sempre questa autenticazione da parte della parola in senso forte, diventa un linguaggio che crea barriera, non crea incontri.
Ja, aber ohne eine Validierung,
sì, ja.
Bewertung von den anderen Sprache, vom Wort im eigentlichen Sinn, ist die normale Sprache nicht.
Sì, non crea noi, ma crea anzi, crea isole.
Ja,
che credono in comunicare con i comuni.
Diese Sprache macht nur Inseln, so Atome, nicht ein Wir oder eine Communitas. Auch wenn die Leute glauben, dass es eine Communitas ist.
Il punto chiave, cercato di spiegare. Cioè bisogna capire questa fondazione trinitaria, perché il modello trinitario è un modello, a modo suo, un modello di Wirheit, di novità.
Ja, man muss zuerst das trinitarische Modell verstehen, weil auf der Basis von der ethnischen Auffassung gibt es dieses trinkalisches Modell als Wir-Modell, als ein Modell von Wir, als ein Urschema von Wir.
Was heißt Lebewesen?
Lebewesen, esseri viventi. Organismi auch, esseri viventi.
Was hast du für neue?
Das bin ich besser auf Deutsch für die anderen Leute.
Das heißt, vor wenigen Wochen haben wir begonnen, eine Deutung etwas zu machen. Wir sind auf die Spur des Salomons.
Parte essendo un
io vermute, dass im Buber aber er hat vermutet, dass Rosenzweig von ihm abgeschrieben hat, und dann einfach mit dem
essendo un filosofo del Logos, Logos è tutto creato, quindi tutto anche la natura nel Logos. Se non filosofo del prologo, è chiaro che c'è anche la natura.
Ebner ist ein Philosoph des Prologs von Johannes und auch vom Philosoph von Logos, und also stimmt, dass alles auf die Natur irgendwie Dialog ist, tutto umgekehrt.
Totalismus.
Was intende con socialismo cristiano?
Lui dispone che il socialismo è il discorso della montagna. È il discorso della montagna. Lui era personalmente socialdemocratico.
Eben war persönlich ein Sozialdemokrat.
Stava la cravatta rossa un po' col culo. Stava sempre la cravatta rossa.
Trug eine rote cravatta.
Però appunto non era marxista.
War aber kein Marxist.
Cioè riteneva che appunto il discorso della montagna.
Seine wichtige Hinweis ist auf die Rede des.
Potesse essere
finito. Bergrede von Christus,
Bergrede,
Bergrede, Bergrede, Bergrede, Bergrede, Bergrede, Bergrede, Bergrede, Bergrede, discorso della montagna.
Un discorso sul monte o discorso della montagna? Il professor Cacciari, Benedig, dice discorso sul monte, ma nuovamente discorso
della montagna.
Della montagna. Cioè non è che abbia elaborato in modo particolare.
Ja, Eberhard nicht,
però questa era la sua
soziologische Meinung erweitert, aber hat sich begrenzt auf diese Stelle im Evangelium zu hinzuweisen.
Perseguitato per un certo periodo della Chiesa,
Auderbach,
poi riabilitato per un certo periodo, perseguitato,
Contro Chiesa, Auderbach meint, dass Auderbach auch von der Kirche verfolgt wurde, wegen dieser
Bis zum nächsten Mal.